Allora, continuiamo nel presentare i vari aspetti dell'evento della Pentecoste, no? Quando è l'espressione del canto al Vangelo, no? Vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Questa esperienza è nuova e antica nello stesso tempo. È esperienza di Chiesa ed è esperienza di ciascun fedele. È esperienza degli Apostoli ed è esperienza nostra. Allora, la domanda di fondo, no? È un po' questa. Com'è che noi possiamo fare esperienza dello Spirito Santo? Oppure si può anche formulare la domanda in questo modo: rispetto a che cosa noi possiamo fare esperienza dello Spirito Santo? Guardate che, come ha risposto la tradizione, la grande tradizione, noi non rispondiamo mai. Per farvi capire questo, tenete conto di questa domanda a proposito del Padre Nostro. Quando noi facciamo la richiesta, ora dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Allora, la prima cosa che viene, diciamo, espressa con questa richiesta, qual è? Come?
Essere perdonati. Come?
Allora, di per sé la preghiera dice: rimetti a noi come noi rimettiamo, no? Normalmente noi immaginiamo in termini, noi siamo poco generosi, preghiamo di diventare generosi. Noi non siamo buoni, preghiamo di diventare buoni. È questa?
No.
E cos'è? Allora,
chiediamo perdono per avere anche noi la forcia di perdonare come Dio.
Ecco, allora è la prima cosa, è il chiedere perdono. Tutti d'accordo?
Sì.
Se voi leggete i grandi commenti al Padre Nostro dei padri antichi, sottolineano un'altra cosa. Strano. L'altra cosa è questa: noi chiediamo la coscienza di essere peccatori per poi gustare il perdono del Signore. Se noi chiediamo il perdono del Signore, ma noi non ci sentiamo peccatori, come facciamo a gustarlo? Ora, il primo frutto dell'accoglienza dello Spirito Santo è quello di farci, come dire, rendere conto, è quello di darci coscienza che siamo peccatori. Allora, provate a collegare questa cosa con quello che già accennavo stamattina. Se la lingua dello Spirito Santo è lingua di comunione, se noi non abbiamo coscienza di essere peccatori, avremo mai una lingua di comunione? La coscienza di essere peccatori ci pone nella condizione di non avanzare diritti presso nessuno. La lingua di comunione, che poi lo Spirito ci insegna ad usare, è quella che procede da questa condizione di fondo: non avanzare diritti presso nessuno. Ma se noi non abbiamo la coscienza di essere peccatori, come facciamo? Il solito esempio: se uno mi offende e io, diciamo, esigo, no? Il ristabilimento del mio diritto, ho tutte le ragioni nobili per farlo, ma se lo faccio, io esco da questa rivelazione evangelica e alla fine scopro che esco dallo splendore di umanità che pure noi vogliamo. Allora, è solo il Signore Gesù che, dopo aver compiuto tutto il suo tragitto e aver mostrato in che cosa consiste lo splendore di umanità, ormai segnale della presenza di Dio in mezzo a noi, ci invia il suo spirito per condividerci quella stessa umanità. Ma senza la percezione dell'essere peccatori, come si fa a gustare il perdono di Dio? E vi faccio una domanda: come si fa a sentirsi peccatori? Allora, se io domando a ciascuno, come dire, tu sei già santo? C'è qualcuno che risponde sì? Allora dice, sei peccatore? Sì. Un minuto dopo, cretino che sei, come ti permetti? Dov'è la coscienza di essere peccatore? Se alla prima offesa, non so se ho reso l'idea. Allora, lo Spirito ci è inviato perché questa coscienza di essere peccatori diventi veritiera, cioè reale, come dire, abbia consistenza per il nostro cuore, in modo da non avanzare diritti presso nessuno e poter riposare nel perdono misericordioso di Dio. Se non scatta questo, tutti i rapporti che noi viviamo con i fratelli nell'ottica del fare il bene, prima o dopo, ci fanno saltare. E qui ricordate l'esperienza di San Francesco d'Assisi, no? Quando hai un fratello che ti pesta proprio i piedi, noi diremmo altre frasi, che quando proprio ti sta sull'anima, no? E lui dice: non pregare per la sua conversione, perché rischieresti di pregare solo per non avere il fastidio. Dice: tu prega per avere la pazienza, cioè per avere la compassione, in modo da, come dire, non rifiutare il tuo fratello e testimoniare l'amore di Dio. Noi facciamo così. Domani. Quando, proprio nella festa della Pentecoste, no? La liturgia fa leggere la prima lettera ai Corinzi, almeno nel ciclo A, mi pare, sì, nel ciclo A, fa leggere la lettera ai Corinzi, là dove si dice, no, che lo Spirito è stato effuso in abbondanza nei nostri cuori, no? Allora, dice che Paolo, cioè dice, Paolo dice e annuncia che l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori perché la speranza di cui godiamo non delude. Io potrei riassumere così: noi abbiamo coscienza di essere amati da Dio proprio nella nostra realtà di uomini peccatori. Se voi dimenticate questa condizione, ogni esperienza dell'amore di Dio risulterà fasulla quando subirete prove, e in particolare quando subirete ingiustizia, non dagli uomini in generale, ma dai vostri fratelli, da coloro ai quali voi volete bene. E succede nella vita. Sempre. Il ragionamento di Paolo è di questo tipo: se da peccatori Dio ci è venuto incontro nella persona di Gesù, quanto più, una volta riconosciuto e accolto il mistero di Gesù, potremo godere del suo amore. E c'è, non so, c'è un bellissimo modo di leggere le icone che rappresentano la Vergine della la Madonna della Tenerezza. Voi sapete, no, che nella, come dire, nella tipologia di immagini della Madonna, grosso modo due sono quelle che hanno inglobato maggior numero di, come dire, di espressioni. Quello che la Madonna tiene il bambino in braccio, ma non è attaccato a, come dire, il bambino non è appoggiato a lei, è soltanto tenuto in braccio, e lei con la mano indica, no? Come a dire, chi sta davanti e prega la Madonna, e la direzione dello sguardo interiore dell'orante è dato dalla mano della Madonna che indica il bambino. Dice, tu preghi me, ma, e io ti porto a lui. E questo si chiama Odigitria, no? La Madonna che indica la via. E poi c'è quello della tenerezza, che è di questo tipo, no? Però qui non si vede tanto bene, nel senso che dovreste vederla proprio tutta l'immagine. Certe volte il bambino è presentato come se, sapete i bambini quando vogliono scalare la mamma, che salgono, no? Si appoggiano bene e salgono. Allora, c'è una bellissima lettura di questo tipo. Quando voi siete davanti a un'icona della Vergine, la Vergine non guarda mai il bambino, guarda chi sta pregando. Dai gesti della madre noi siamo portati al bambino. Il bambino però non guarda chi prega, guarda sua mamma, no? Allora si può leggere così: Dio non ha mai vergogna di noi, l'amore suo per noi è già in qualche modo, come dire, conquistato dalla nostra umanità, perché guardando sua madre, da cui lui ha preso la carne, è come se fosse già compreso in questo amore per la nostra umanità. Non solo, questo salire del figlio, no? Come se stesse scalando, no? Indica la, come dire, come poter dire, non l'entusiasmo, quando una cosa ti prende tanto, no? Proprio la passione, ma nel senso bello del termine, no? La passione dell'amore, come dire, è così innamorato che è perfino svergognato nel suo amore per noi, cioè non tiene conto di nient'altro. Quando uno si dice, no, svergognato, no? Però in senso positivo, non in senso negativo. Questo amore, diciamo, chiamiamolo passionale, di Dio per noi, si manifesta proprio nel fatto che noi siamo amati in quanto siamo lontani, in quanto siamo peccatori, in quanto siamo brutti. Proprio perché siamo lontani, perché siamo peccatori e siamo amati. E questo è il primo frutto dell'invio dello Spirito Santo. Vi faccio un'altra piccola: quando noi ci confessiamo, facciamo la confessione, noi non è che siamo preoccupati di dire in realtà i nostri peccati, noi siamo preoccupati di avere il perdono del Signore. La cosa strana è che vogliamo così avere il perdono del Signore che sorvoliamo sui nostri peccati e non ci rendiamo conto che più i nostri peccati sono aperti a Lui, più godremo il suo perdono. Difatti, in una confessione, normalmente, le cose più, non so, più vergognose arrivano dopo, non subito. Arrivano dopo mesi di confessione, non subito. E noi abbiamo sempre paura che dicendo fino in fondo quello che ci muove nel, diciamo, nel male, ci allontani, non ci faccia, come dire, degni di accoglienza. Invece è esattamente il contrario. Più noi riveliamo il nostro peccato, mi ricordo che Don Benzi diceva: vorrei vedere qualcuno che viene e mi dice, padre, ho fatto un assassinio, ho ucciso mio fratello. E intendeva, quando tu odi un tuo fratello, quando tu, non so, gliela giuri, tu hai commesso un assassinio. Noi abbiamo perfino paura di pensare così. Nei padri del deserto, quando dice, tu hai pensato male del tuo fratello, tu l'hai ammazzato. Così dicevano. E ti devi confessare del peccato di omicidio. Noi facciamo così? Vi faccio un piccolo esempio così. Allora, pensate a una mamma con il bambino di più o meno attorno ai 3-4 anni. Il bambino ha combinato una, la mamma. No, ma poi dopo lo redarguisce ben bene, no? Di notte il bambino si sveglia di soprassalto, piange e vuole la mamma. Allora, è chiaro che la mamma va a prenderlo. E io ho domandato alle mamme, vi siete mai domandati perché i bambini si svegliano di soprassalto e piangono perché dicono la mamma è morta? La cosa è di questo tipo, i bambini rivelano quella dinamica che noi adulti viviamo ma abbiamo paura di riconoscere. Allora, la mamma l'ha sgridato, il bambino che è una piccola divinità, ah sì? Bene, io ti faccio morire. E di notte sogna che la mamma muore. Appena si accorge che la mamma muore, e io che faccio senza mamma? Allora si mette a piangere e la mamma va a prenderlo. Allora, per vendicarsi, il bambino sogna che la mamma è morta, ma lui in realtà vuole ammazzare. Noi, cercate di capirmi, è la dinamica proprio più terra a terra. Però una volta che tu hai ammazzato tua mamma, come fai a vivere? Allora il bambino piange per essere preso dalla mamma. Ecco, questa dinamica, diciamo proprio, chiamiamolo rozza, ma in realtà è proprio quello che avviene quando hai detto male oppure hai pensato male di tuo fratello, l'hai ammazzato. Ma quando tu hai ammazzato il tuo fratello, praticamente tu non hai spazio di vita, perché se hai ammazzato il tuo fratello, la tua vita non è più come prima. Non puoi più goderla come prima. Allora il riferimento è, più noi siamo realisti, radicali nel riconoscere la dinamica di fondo dei nostri peccati, e più godremo il perdono del Signore e più saremo capaci di vivere la compassione verso i nostri fratelli. Questa è la prima opera, è il primo frutto dell'accoglienza dello Spirito Santo. Non so se avete notato che nel racconto di Luca, quando deve introdurre l'evento della Pentecoste, descrive la comunità degli apostoli in un certo modo. Noi immaginiamo che questa descrizione sia semplicemente la nota di cronaca di quello che è successo quel giorno. Allora vi dico, dopo l'ascensione di Gesù, Luca dice che gli apostoli, tornati con gioia a Gerusalemme, sono assidui e concordi nella preghiera. Poi aggiunge che nel giorno di Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Ecco, queste non sono semplici annotazioni. Indicano la condizione di possibilità dell'esperienza dello Spirito. Se lo Spirito viene a uno, viene in quanto rivelatore di comunione in umanità. Se lo Spirito viene a uno, viene in quanto rivelatore di comunione in umanità. La potenza dall'alto, no? Sarete investiti di potenza dall'alto, allude a questa dimensione di comunione profonda e misteriosa in umanità. E così, dopo l'evento della Pentecoste, Luca, quando descrive la comunità, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Ed è qui che si può cogliere quello che accennavo stamattina con l'immagine del fuoco e delle lingue. Cioè, quando viene lo Spirito e si manifesta in lingue che si posano, no? Sul capo di ciascun apostolo, e poi permettono agli apostoli di parlare in una lingua sola, ma tutti capiscono nella loro lingua quello che dicono, è perché lo Spirito del Signore pervade l'universo. Lui che conosce ogni linguaggio conosce ogni cosa. La lingua dello Spirito, che è la lingua di comunione, è l'unica lingua che sa interpretare il linguaggio di tutte le cose. Quando siamo dentro questa dinamica, allora noi vuol dire che abbiamo accolto lo Spirito di Gesù. Questa lingua di comunione allude al fatto che Gesù è venuto a mostrare l'amore del Padre per tutti, non per me. E il mio agire nei confronti degli altri è buono in quanto favorisce questo ritrovarsi insieme alla mensa dell'amore del Padre. Dove io non favorisco questo, in me agisce la logica del mondo. Anche quando immaginiamo di fare il bene. Perché il bene risulterà gradito a Dio se è espressione di questa dinamica. Se no, non procede dallo Spirito, non rivela il mistero di Gesù, non fa proclamare la presenza di Dio in mezzo a noi, in realtà serve solo a noi come prestigio. Questi aspetti, no? Non è che noi non li sappiamo, ma è come se non li usiamo mai come criterio di discernimento nella vita pratica. Mai. Se un padre antico può dire: quando tu hai avvertito il tuo fratello di una cosa che non va bene e al primo avvertimento lui non cambia, non serve dirgli una seconda. Quello che lui non ha messo, mettilo tu in dolcezza, in pazienza, e otterrai il frutto secondo Dio. Noi in pratica non lo facciamo mai. Noi immaginiamo che non gliel'ho detto bene, glielo dico un'altra volta meglio. Non gliel'ho detto con la forza sufficiente, aumento un po'. Cioè, noi lavoriamo sempre nell'ottica di ottenere quello che vogliamo, non nell'ottica di favorire l'opera di Dio, che è sempre, ha a che fare sempre con questo mistero di comunione. Spesso il mistero di comunione è contro il successo immediato dell'azione. Tu, per poter avere comunione, tu spesso devi come pazientare che quel passaggio, quell'azione, quell'altra cosa non sia fatta bene. Ma se tu porti, se tu mantieni questa dinamica di comunione, prima o dopo tutti si salveranno. Non tu fai bene, l'altro ha fatto male, vada a quel paese. Non so se riesco a esprimere. Allora, qui posso riprendere quello che dicevo stamattina, no? L'aspetto misterioso, no? Dell'azione dello Spirito Santo è dato dal fatto che se la diversità di espressione non fa riferimento all'unica verità, cioè tutti alla fine proclamano la grandezza dell'opera di Dio, no? Però l'unicità della verità non può essere comunicata se non con la varietà delle lingue. Non c'è uno che conosce tutto. In un certo senso, no? Per me è sempre stata una cosa che mi ha molto colpito, no? Allora, pensate a un rapporto, un uomo e una donna, si vogliono bene. Tu scopri, diciamo così, la profondità, la bellezza, no, della persona, man mano che tu vivi questo amore. Avviene anche il contrario, né? Nel senso che più lo vivi e più vai all'aria, ma cerchiamo di guardare la dimensione positiva. Allora, se io non amassi, non sarei messo in condizione di conoscere il tesoro del cuore dell'altro. Allora, provate ad applicarlo alla fede e alla dimensione missionaria della Chiesa. Allora, se è vero che quando uno ama può godere, diciamo, no, la bellezza della persona, allora, fin tanto che tutti gli uomini, tutti i popoli non riconosceranno il Messia, cioè il Figlio di Dio, non sarà ancora nota tutta la sua bellezza, perché ognuno quando ama scopre una dimensione particolare di questa bellezza. Allora, perché noi concepiamo la missione come una specie di generosità nostra verso chi ancora non conosce Gesù? È un diritto degli altri conoscere Gesù. Noi non facciamo un'opera di generosità, noi svolgiamo semplicemente un dovere, una responsabilità, ed è in funzione del fatto che fin tanto che l'altro non ha accolto quel Gesù, quel figlio di Dio che noi, come dire, vogliamo annunciare, io stesso non lo posso conoscere in tutta la sua bellezza. Cioè, la missione, diciamo, della Chiesa è necessaria alla Chiesa per poter gustare in tutta la sua estensione, diciamo, no, la bellezza del volto di Gesù, perché soltanto nell'amore questo compare. Allora, questo qui sarebbe il motivo per cui non serve che io mi imponga su di te perché tu faccia bene. È molto meglio attivare questo principio di comunione, perché appena l'altro aderisce a questo, farà conoscere qualcosa del Signore Gesù che io non conosco ancora. Questa dimensione per me sarebbe, no, questo invito, no, della missione, no? Non è un qualche cosa, non so, tipo in più, come generosità, quello che dicevo prima, per cui noi andiamo a chi non conosce, ma è essenziale allo stesso conoscere il Signore Gesù. Se non ci fosse questo, noi non potremmo conoscerlo. Considerate per esempio tutti i popoli nella loro storia secondo la conversione. Vi potete immaginare la bellezza di Gesù senza, per esempio, la conoscenza dei santi russi? Senza la conoscenza o l'esperienza, non so, degli eremiti egiziani, eccetera, no? Provate. E chi vi dice che un vostro fratello che adesso non crede, domani può scoprire di credere, farà conoscere proprio a te un aspetto bello di Gesù che tu ancora non conosci? Questo qui è il motivo per cui, no, nel trattarci l'un con l'altro, guardiamo sempre allo scopo unico che ci riguarda tutti, che è sempre la conoscenza di questo mistero, diciamo, è il segreto di Gesù, no, che rivela l'amore del Padre per tutti, e in questo consiste la sua bellezza. Man mano che tutti aderiscono a questa conoscenza, questa bellezza risplende sempre di più. Ma noi viviamo così. Sì. Allora, concludo questo aspetto in questo modo. la verità. Sai, lo spirito è lo spirito di verità, no? Quello che ci viene inviato. La verità, di cui lo spirito è promotore, ha sempre una coloritura drammatica e dinamica, sempre. Ingloba in un amore che mentre si manifesta a te, lo fa vivere aperto a tutti, perché tutti siamo chiamati a gustare le stesse cose. Forse quello che non ci convince mai è l'annotazione che di per sé suona come una nota di cronaca. Allora, quando è venuto l'evento della Pentecoste, qualcuno ha detto: ma com'è possibile? Quelli che hanno ascoltato la predica, diciamo così, di Pietro, ognuno nella sua lingua, com'è possibile? Però anche un'altra reazione è possibile. Altri deridevano e dicevano: sono proprio ubriachi. Stessa cosa. Allora, la verità che viene resa nota, per quanto sia bella, non è mai evidente, mai. Non ha nessun potere di automanifestazione, non è automatica. Non ha un potere strabiliante. Lo strabiliare fa parte della tecnica del diavolo, non della manifestazione di Gesù. Si comunica di bocca in bocca, di cuore in cuore, di atto in atto, in umanità. Questo è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere la preziosità di ogni azione quotidiana. Ogni cosa che noi viviamo è degna di essere aperta a questa rivelazione. Siccome niente è automatico, allora accettare che ogni cosa ha come scopo quello di introdurci in questa dimensione di rivelazione, quindi di accoglimento della potenza che viene dall'alto, della forza, dello spirito di verità, significa non avere paura di nulla, né nel bene né nel male, né di quello che troviamo in noi né di quello che troviamo negli altri, perché tutto è passibile di questa apertura. Questo è una delle conseguenze del primo frutto dello Spirito Santo. Siamo peccatori, ma peccatori perdonati, e non per merito nostro, ma per accondiscendenza, per compassione, per amore di misericordia di Dio per noi. Questo fatto, che pure noi lo proclamiamo senza problemi, in pratica noi non lo viviamo quasi mai. Noi, se vediamo uno che è disgraziato, subito lo puntiamo il cannone contro. E se non lo facciamo direttamente, è perché o non abbiamo la forza, oppure poi dopo siamo troppo implicati, ci spostiamo un po'. Ma se no, allora, secondo me questa percezione è il modo più sano, è il modo anche più sereno di prendere in mano totalmente e radicalmente la nostra vita concreta, esattamente così com'è. Perché l'amore di Dio a noi si è manifestato non perché siamo cambiati, ma esattamente come siamo. È proprio perché accogliamo Lui che noi possiamo cambiare, non viceversa. Guardate che è semplice da dire, ma non è così semplice da vivere. E qui è in gioco quella potenza dall'alto. La potenza dall'alto è il contrario del fascino del mondo. È il contrario. Però il fascino del mondo illude e poi delude. La potenza dall'alto sana e apre. Tutta la preghiera alla fine si gioca dentro questa, diciamo, opposizione. O tu stai aperta alla potenza dall'alto, o tu subisci il fascino del mondo. In tutto, nel bene e nel male. Di quando dico male vuol dire i nostri peccati, le nostre reazioni cattive, eccetera, no? Allora, adesso affronto un'altra cosa, sempre credo che una delle espressioni più riassuntive del mistero non solo della persona di Gesù, ma di quello che ha costituito la sua specifica rivelazione di Dio al mondo, sia contenuto in questa espressione di Paolo nella lettera agli Efesini. Tra l'altro è il brano che noi leggiamo tutti i mercoledì nella lettura breve a compieta, là dove si dicono Dio ha perdonato a voi in Cristo, ma in realtà è Dio ha fatto grazia di sé a voi in Cristo, e se anche voi farete grazia di voi a tutti in Cristo, il mondo risplenderà della presenza del Signore. La settima beatitudine dice: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Potrei fare questa domanda: come mai la promessa di figliolanza è legata a questa beatitudine e non ad altre? Voi sapete che le beatitudini rappresentano una specie di promessa su una data condizione, oppure una specie di frutto dato una certa predisposizione, no? Quando dice beati puri di cuore perché vedranno Dio, come mai la visione di Dio è presentata come un frutto della purità di cuore? Non è a caso, eh? Come mai beati miti perché erediteranno la terra? Perché ereditare la terra, che vuol dire la terra del proprio cuore, è commisurata alla beatitudine della mitezza? Perché? Avete mai... cioè le cose non sono dette a caso. I collegamenti sono molto molto precisi. Posso? Ce la fate? Allora, quando Gesù deve definirsi nella sua umanità nei nostri confronti, che espressione usa? Io sono mite e umile di cuore. Avrebbe potuto dire tante altre cose, no? Però la cifra dello splendore dell'umanità è data dalla mitezza e umiltà. Perché? O forse meglio sarebbe dire come va concepita quella mitezza, come va concepita quella purità di cuore, come va concepita quel operatori di pace, oppure a volte non si traduceva beati pacifici, no? Vuol dire ah, no? Anche quando, ecco, noi ascoltiamo, ci rendiamo conto, no, che le espressioni a noi arrivano non per la portata di rivelazione che hanno, ma per il filtro che usiamo nell'intendere. Se noi abbiamo in testa cos'è la mitezza, capiremo l'eredità della terra in un certo modo. Se cambia il riferimento della mitezza, cambia anche il riferimento dopo. È tutto così, eh? Allora, beati coloro che non hanno altro scopo nel loro vivere se non di perseguire la pace ottenutaci dal Figlio di Dio, che sarebbe quel mistero di comunione che rivela la grandezza dell'amore di Dio per noi e raccoglie tutti alla sua mensa. In questo è definito il figlio. E allora quando si fa riferimento a questa beatitudine, pensate all'altra espressione: chi sono i figli di Dio? Oh, chi sono? E sto citando la scrittura, è una lettera di Paolo. Chi sono i figli di Dio? Nebbia, Valpadana. Oh, ma bisogna essere tanto. Ma lo esprime diversamente. I figli di Dio sono coloro che lo Spirito guida. E li guida dove? Allora, qual è l'opera specifica dello Spirito Santo? Basta ascoltare con un po' di devozione il canone eucaristico. Quando si invoca lo Spirito Santo, si invoca prima della consacrazione e dopo la consacrazione. Prima della consacrazione si invoca perché quel pane e quel vino sia trasformato nel corpo e sangue di Gesù. Dopo la consacrazione si invoca lo Spirito Santo perché tutti formiamo un cuor solo, un'anima sola. Tanto, ve l'avevo già accennato, ma viene bene a ripeterlo adesso, che quando noi faremo nel rito, non faremo la comunione, quando ci presentiamo come tutte le mattine corpo di Cristo, amen, amen, non vuol dire sì, credo che quello non è un pezzo di pane ma è davvero il corpo del Signore, non vuol dire questo, vuol dire sì, credo di far parte di questo corpo e mi impegno a vivere secondo la norma, la legge nuova del comandamento nuovo di questo corpo, cioè la comunione, l'amore. È tutto in questa chiave. Se uno concepisce la sua vita in funzione di perseguire radicalmente questa pace che viene dal Signore, che poi si traduce in questa comunione, quindi un amore di comunione, vuol dire che non preferisce mai né cosa né se stesso ai suoi fratelli. Questo è lo spirito di santità, non altro. Quando San Paolo deve definire la radicalità dell'amore del Figlio di Dio che si fa, vi ricordate quando vi ho fatto la successione della discesa? Da Dio diventa uomo, da uomo si fa servo, da servo si fa schiavo, da schiavo, schiavo degli schiavi, no? Ha un'unica espressione: non ha preferito se stesso a noi. C'è una lettera di, mi pare, di Santa Chiara di Assisi, mi pare alla sua consorella, ma dove c'era un grande legame, Agnese di Praga, invitandola all'amore seguendo il Signore Gesù, sottolinea solo da non preferire mai nulla a questo amore. Il non preferire mai nulla a, non è in ragione del fatto, ecco, io devo fare penitenza, io devo rinunciare, io, come dire, come si dice, devo soffrire. Non è mai detto questo come fosse la condizione positiva, no, è detto solo: vuoi vivere radicalmente questo amore che affascina il tuo cuore? Non preferire mai nulla ai tuoi fratelli, oppure detto in senso religioso, non preferire mai nulla all'amore del Signore, da perseguire in ogni circostanza, in ogni reazione, in ogni azione di vita quotidiana. Ora, questo significa vivere radicati in Gesù. Questo significa vivere: senza di me non potete far nulla, no? Cioè, oppure, lui è la vita e noi i tralci. oppure lui dimora in noi, no? Far valere questo. Ora, lo Spirito di Gesù è colui che abilita la nostra umanità a diventare come l'umanità di questo figlio, che si è fatto uomo, che si è fatto servo, che si è fatto schiavo. Noi non schiavo degli schiavi, questo riguarda lui. Noi ci fermiamo a servo, è sufficiente. Allora, come per riassumere, lo Spirito ci ha inviato a doppio titolo. Uno, per portarci a una coscienza sempre più viva e bruciante del nostro essere peccatori davanti a Dio, e per introdurci alla conseguente esperienza del perdono che ci rinnova in Cristo. Questo è il primo aspetto. Il secondo, per abilitarci a vivere, come? Da ripetere, e tanto poi è... Allora, per portarci a una coscienza sempre più viva e bruciante del nostro essere peccatori davanti a Dio, e introdurci alla conseguente esperienza del perdono che ci rinnova in Cristo. Guardate che in massima parte lo scopo della preghiera sta tutto qui. Noi chissà cosa cerchiamo. Secondo aspetto, per abilitarci a vivere in Cristo secondo lo scopo stesso dell'agire di Dio, fare di tutti una cosa sola. È l'opera specifica dello Spirito Santo. E tra l'altro questa è la caratteristica missionaria della Chiesa. Se la Chiesa concepisse la sua missione fuori da questa cosa, è una potenza mondana. Non è che noi non incappiamo in questa, diciamo, in questi tranelli, ma la Chiesa ha sempre la possibilità di ritornare alla purezza di intenti, che è esattamente questo. Ed è per questo che ogni parola pronunciata nella Chiesa non vale semplicemente per i credenti, ma vale per il mondo, sempre, qualsiasi. Ecco perché a volte noi abbiamo una visione troppo corta, immaginiamo che tutti sono pie educande, non è così. Dobbiamo rispettare l'umanità di tutti, ma in funzione del fatto che ogni parola di santità che viene da Dio per l'uomo riguarda l'umanità di tutti, sempre. Beh, ma fermiamoci qua, perché la cosa che devo dire poi continuiamo domani, perché domani poi vorrò inserire questa, diciamo, esperienza, o perlomeno definizione di scenario di esperienza dello Spirito Santo, con l'immagine di Gesù buon pastore. Capirete domani il collegamento che ho cercato di fare, però prima voglio finire ancora questa dimensione di azione dello Spirito Santo nei nostri cuori e nella Chiesa, ma diciamo domani.